Parti. Abbiamo parlato della preghiera della fede. Sì, ripetiti, li ripeto, bravo, ripeto di nuovo, la preghiera della fede cambia il corso della vita e delle cose, situazioni, eccetera, ok? Il corso della vita, se uno sta per morire, Dio lo guarisce e cambia il corso della vita. Se uno è povero, cambia il corso delle cose, cioè della sua situazione economica. Poi la preghiera della fede deve essere sempre, sempre, sempre conforme alla rivelazione, alla volontà di Dio descritta nelle scritture, nella Bibbia. Poi, terza cosa, non deve mai contenere un se. Perché? Perché il se è il segno del dubbio. Abbiamo visto quella bella scrittura di Giovanni, che se noi conosciamo quella volontà di Dio, noi sappiamo le cose di averle già prima che le riceviamo. Non abbiamo bisogno di averli tangibilmente, materialmente nelle mani per dire ce li ho. Ce li abbiamo perché sappiamo dalla parola scritta che Dio ci ha dato certe cose. Quindi la Bibbia dice in 1 Corinzi 1:1, dice che le cose che occhio non ha visto, le cose che orecchio non ha udito, neanche salito nel cuore dell'uomo, cioè non ce lo siamo manco immaginate, quelle cose Dio ha preparato per quelli che l'amano. Quindi ci sono. Sì, si aspetta la scrittura che la cerco perché te l'ho detto così mentre parlavo a memoria. 1 Corinzi 2:9, ma come sta scritto? Ed è bella la cosa bella che sta scritto. Le cose, dillo tre volte cose. Sorella, dillo tre volte cose. Cose? 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 Vede che ci sono cose preparate, le cose che occhio, vede, anche se l'occhio non ha visto, esistono delle cose. E che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuore dell'uomo. Sono quelle che Dio ha preparato per quelli che l'amano. Sai che significa non sono salite nel cuore dell'uomo? Bravissimo, non ce le siamo mai manco immaginate. Non sappiamo cosa. Non, ci sono cose che Dio va al di là. È di quello che noi. E dove è scritta questa scrittura? C'è scritto da qualche parte? Paolo dice ora a colui che può. Secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto noi chiediamo o pensiamo. Ora, sorella, leggimi per favore il primo verso di Efesini 3:20. E quando dico fermati, fermati, ok? Ok. Basta, fermati. Fermati. Ripeti di nuovo questa frase ora a colui che può. Or? Fermati un'altra volta, ripetilo un'altra volta, voglio che apri una rivelazione. Or, fermati, noi non ci stiamo rivolgendo a Mario Gozzi, a un pastore, a un profeta, noi ci stiamo rivolgendo a colui che può, cioè lui può, lui ha la potenza di fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Una volta un bambino paralizzato andò per farsi pregare, c'era l'appello della preghiera, aveva i piedi tutti contorti, e dice, tutti i malati venite qui davanti. Allora questo bambino lo portano lì davanti, e il missionario dice, fratellino, io sinceramente io non ho la fede che Dio ti possa fare questo miracolo. Cioè, era tutto contorto, gli sembrava brutto. Non ho questa fede, sinceramente. Il bambino dice: ma io mica l'ho chiesto a te, io l'ho chiesto a lui e lui può. Allora il missionario dice: Signore, si è messo a piangere, Signore, non per la mia, ma per la sua fede. Nel nome di Gesù, io ti comando di alzarti da questa sedia. E il bambino fu miracolato, si alzò e iniziò a correre. Gloria a Dio. Ha pianto perché non per la mia fede, Signore, ma per la fede di questo bambino. Perché ha detto che lui può. Io non mi l'ho chiesto a te il miracolo, io ho chiesto al Signore. Tu preghi per me, ma io ho chiesto al Signore il miracolo. Perché vedi, lui è colui che può. Quanto preghi, sorella, ricordati che tu non ti stai rivolgendo a un uomo, ma colui che può e può fare cose che vanno al di là di quello che chiediamo e di quello che pensiamo. Attenzione, apriti a questa rivelazione. Dice che noi, lui fa smisuratamente al di là di quanto, vedi, non è quando con la D, ma quanto con la T, cioè quantità. parla di quantità, quando c'è la T è quantità. Quindi un uomo Dio mi disse: quanto preghi le cose, chiede cose a Dio, fai preghiera a misura di Dio, non a misura di uomo. Chiedi tanto, chiedi in un modo impossibile, chiedi in un modo smisurato, chiedi in quantità, a volte anche eccessive, poi sempre esagerato. Ma la Bibbia dice che lui va, quando preghiamoci, più di quanto quantità chiediamo, pensiamo. Ti faccio un esempio. Quando Gesù ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quante ceste sono rimaste, sorella? Ti ricordi? No, sono rimasti 12 cesti di pane. 12 ceste, quanti erano i discepoli? 12. Un cesto per ogni discepolo. Non un panino, non un filoncino, non un quartino. Un cesto. Dio è esagerato. Dio è il Dio della prosperità, Dio dell'abbondanza. Noi possiamo campare con un rene, ne ha messi due. Noi possiamo campare con mezzo fegato, un bel fegato. Noi possiamo campare con un occhio, ci ha messo due occhi. Possiamo sentire. Significa che significa che Dio è Dio dell'abbondanza, della prosperità. L'uomo vive con l'emoglobina a 14, ma potrebbe vivere, cioè 14, anche a 9 io vivevo. Cioè lui fa le cose in abbondanza, non le fa così in un modo limitato, capisci? Quindi non un occhio, si poteva campare con un occhio o due, non un orecchio o due orecchie, però la lingua ne ha fatta una sola, e meno male. E meno male per la lingua, va. Gloria a Dio. Ok, passiamo alla prossima preghiera di stasera. Abbiamo visto la preghiera di fede. Oggi parliamo della preghiera, ecco, di consacrazione. La preghiera di consacrazione. Cos'è questa preghiera di consacrazione? Questa preghiera di consacrazione, ora vedi, nella preghiera della fede il sé non ci voleva, ma nella preghiera di consacrazione il sé ci vuole. E ti spiego perché. Perché tu non conosci qual è la volontà di Dio. Per esempio, quando è che si fa la preghiera di consacrazione? La preghiera di consacrazione è una preghiera di dedicazione, cioè che noi dedichiamo le nostre vite al servizio di Dio. Per esempio, andare a Milano, andare al lavoro a Napoli, andare in questa cosa, cambiare casa, non lo so, cambiare mestiere. In questi casi, la preghiera che si deve fare è la preghiera di consacrazione. La preghiera di consacrazione è: Signore, se è la tua volontà, io lascio la mia chiesa e vado a Milano. Signore, se è la tua volontà, lascio questo lavoro per fare quel lavoro. Siccome io non so qual è la perfetta volontà di Dio per me, non facciamo che c'è dietro un'astuzia satanica, allora lì ci vuole la preghiera del sé, perché non so, il sé è l'insegna del dubbio, io non so qual è la volontà di Dio. Allora mi consacra a Dio, Signore, nelle tue mani mi metto. Se è la tua volontà, allora, Signore, che questo lavoro ben venga. Se non è la tua volontà, Signore, che questo lavoro non venga. Quindi la preghiera di consacrazione si mette sempre il sé, perché non sappiamo qual è la perfetta volontà di Dio. La preghiera di fede, siccome sappiamo cosa dicono le scritture, non c'è bisogno il sé. Ma la preghiera, devo andare a Milano, devo cambiare lavoro, non c'è, mica c'è scritto nella Bibbia: Patrizia, Daniele disse nel capitolo 5 al verso 6, non andare a Milano, non c'è scritto nella Bibbia. Allora, le cose che non sono scritte nella Bibbia devi mettere sempre davanti la preghiera di consacrazione e devi mettere davanti sempre il sé. Da dove lo tiriamo fuori questo? Da Luca, capitolo 22 al verso 42. Quando Gesù era nel Getsemani e fece la preghiera di consacrazione. Ha detto: Signore, se è la tua volontà che passi questo calice dalla mia vita. Sì, leggi, sì, dobbiamo leggere questa scrittura. Luca 22, verso 42. Lì Gesù, nel Getsemani, ha avuto paura di morire, perché era vero uomo. Però ha detto: Signore, se è la tua volontà. Ha messo il sé. Si è consacrata a Dio e poi dice: ma Signore, sia fatta la tua volontà e non la mia volontà. Quindi ci sono momenti nella vita che dobbiamo fare questo tipo di preghiera e dobbiamo mettere il sé. Vedi? Signore, se è la tua volontà che questo calice passi la mia vita, però Signore sia fatta la tua volontà e non la mia volontà. Questa si chiama preghiera di consacrazione. Quando io non so se devo andare a Milano, brava, no, non è una certezza? Quando tu non hai guida secondo le scritture, quando tu non hai indicazioni secondo le scritture, allora tu non devi camminare così, devi fare questa preghiera, la preghiera di consacrazione. Signore, se è la tua volontà, fa che io possa andare in questo luogo. Signore, se è la tua volontà, fai che io cambi casa, se devo cambiare casa. La macchina, anche nella macchina io e mia moglie ci siamo accordati qual è la volontà di Dio per essere la macchina giusta. Amen. Abbiamo fatto la preghiera, Signore, la macchina giusta per la nostra vita, che non ci possa far spendere soldi, che possa, capisci? Sì, abbiamo detto, non mi interessa che tipo è, se è grandissima, l'importante è che sia una macchina che ci deve portare dove ci deve portare, che dobbiamo gioire, dobbiamo camminare, dobbiamo... Capisci? Ci siamo consacrati a Dio. Abbiamo fatto però la preghiera di consacrazione. Se è la tua volontà, va bene. Se non è la tua volontà questa macchina, un'altra macchina. Ok? Quindi nella preghiera di consacrazione ci sono certi fratelli che hanno perso anche la vita perché lavoravano, poi hanno avuto un lavoro molto più retributivo in un altro posto, in Alta Italia o all'estero, per amore dei soldi. Io ho chiesto sempre, ma hai chiesto al Signore qual è la sua volontà, se è la sua perfetta volontà? Cioè, lavorare è la volontà di Dio, sì, lavorare è la volontà di Dio, ma ci sono dei lavori che non sono volontà di Dio. Ci sono dei posti che Dio ti vuole perfettamente lì, a servire Dio anche lì, nel posto di lavoro. C'è il posto che Dio ti vuole. Ah, dice, vabbè, così. Io ho visto una volta un fratello che se n'è andato dalla Sicilia, se n'è andato all'estero, all'estero, in Alta Italia, lì non c'erano chiese, lui era un insegnante, si sviò, si allontanò dal Signore, era un insegnante, ha fatto la vita brutta, insomma, sesso, eccetera, è venuto qui, poi io stavo pregando con lui nella macchina, ha avuto una manifestazione di demoni. Cioè, è rimasto posseduto. Cioè, per dire, e se questa persona invece avrebbe pregato qual è la perfetta volontà di Dio? Cioè, il diavolo a volte ti mette tutto in un piatto d'argento o d'oro. Guarda, io ti do tutti i regni di questo mondo se tu mi adori. A volte noi, per andare fuori, in un altro posto, dobbiamo chiedere la perfetta volontà di Dio. Guarda, una volta io stavo, l'anno scorso, stavo andando a formare una scuola biblica in Germania. E non sapevo se è la volontà di Dio. Non lo sapevo. Allora, e che cosa ho fatto io? Ho fatto la preghiera di consacrazione. Signore, se è la tua volontà, Signore, fa che io non, fammi capire se devo andare a fare questa scuola biblica lì o invece devo da fare online, perché dovevo decidere. All'improvviso, testardo, presento di nuovo la stessa cosa al Signore, perché quasi quasi volevo fare la mia volontà. Signore, perché non dobbiamo chiedere 3, 4, 5 volte, basta una volta al Signore, basta una volta e poi aspettare in fede, aspettare è inutile, perché a volte facciamo come quel profeta che diceva, Signore devo andare là, e il Signore diceva no, non andare, poi un'altra volta, Signore devo andare là, il Signore no, non andare, poi un'altra volta, cioè, sai che ti dico, vacci. E poi le conseguenze, perché quando ci ripetiamo tante volte vuol dire che a noi la risposta non ci è piaciuta, quindi noi dobbiamo stare in fede. Allora, che cosa ho fatto? Ho detto Signore un'altra volta, e detto, non sentivo più la voce di Dio, ho sentito solo una voce che mi disse vai in Germania e vai a vedere, lì ti parlerò. Dico Signore, ma fare 2000 chilometri per andare lì per ascoltare, vai là e ti mostrerò. Cioè, a volte dobbiamo sbattere la testa per capire certe cose. Vado in Germania, no, era del Signore, vado in Germania e vado a scoprire che lì ho capito che non era volontà di Dio, ma se ero più attento non c'è bisogno che mi facevo 2000 chilometri, che non era volontà di Dio che io facessi la scuola biblica lì, ma che la volontà di Dio è che io continuassi a fare la scuola biblica online, tanto è vero. Te lo spiego subito. Dio parlò a Geremia e disse vai nella casa del vasaio e lì ti parlerò. Perché Dio non gli poteva parlare lì dov'era? Lì non riusciva a sentire la voce di Dio. Non che Dio non parlava, era lui che non riusciva a sentire la voce di Dio, come io non si riusciva a sentire la voce di Dio perché non mi piaceva quello che Dio mi voleva fare fare. Allora Dio disse a Geremia: vai nella casa del vasaio, lì ti parlerò. Appena il profeta Geremia va nella casa del vasaio, mentre il vasaio lavorava, Dio iniziò a parlare. A volte abbiamo bisogno di uscire fuori i nostri luoghi per sentire meglio la voce di Dio. Ma se stiamo attenti, già la voce di Dio l'ascoltiamo qui. Dobbiamo essere solo ubbidienti a capire la volontà di Dio anche quando a noi non ci piace. La conosci questa storia di Geremia, sorella? Quindi, non essendo la volontà di Dio, poi ho capito, abbiamo pregato con mia moglie, ci siamo accordati e poi abbiamo capito. Quindi, nella preghiera di consacrazione, cioè quando tu chiedi il permesso a Dio, che poi non è un permesso perché Dio si diverte, ma un permesso perché per noi può essere pericoloso un posto, può essere pericoloso andare in una città, può essere pericoloso cambiare quel lavoro, può essere pericoloso cambiare quella macchina, quella casa. Puoi trovare dei vicini sbagliati, delle persone che ti. Cioè, capisci? Dio ne sa più di noi, insomma. E quando ci consacriamo, a Dio gli piace perché dice: mio figlio si fida di me. Mi chiede il parere. È bello per un genitore quando un figlio chiede il parere. Quando io invece me ne frego e faccio di testa mia, dice: vabbè, fai di testa tua, quello che viene ti prendi. Quindi esiste questo tipo di preghiera che si chiama preghiera di consacrazione, cioè mi consacro a Dio, non faccio un passo, siccome nella Bibbia non so qual è la volontà di Dio che non lo dice, non c'è scritto non andare a Milano, a Roma, eccetera, allora in quel caso, quando io non ho spiegazioni, introduzioni, chiarimenti biblici, quando io non ci sono, non ho tracce bibliche che mi dicono qualcosa, lì entro in dubbio e devo stare e devo dire il sé. In dubbio in che senso? In dubbio che non so se Dio vuole che io faccia questa cosa. E una volta il mio mentore spirituale, Kenneth Hagin, disse che alcuni hanno perso la vita addirittura perché sono andati a finire in luoghi e in posti e in ministeri che Dio stesso non aveva chiamati. Quindi facendo questo uscivano fuori la volontà di Dio. Brava! Ci sono alcuni che fanno i pastori perché si sono inventati e gli piaceva fare il pastore e l'hanno fatto senza chiedere a Dio niente. E alcuni, diceva Hagin, sono entrati nella volontà permissiva di Dio e sono morti. Perché quando tu entri nella volontà permissiva di Dio non c'è manco la protezione di Dio. Ora come ora mi assicuro, ti permette di fare quello che tu vuoi, ma te ne assumi le tue responsabilità. Perché? Perché quando tu esci fuori la sua volontà, esci fuori anche la sua protezione. Quindi quello che ti succede, perché entri nella volontà permissiva. E ti do anche un esempio biblico. Sì, ti do anche un esempio biblico. L'esempio biblico è quando Israele disse: noi vogliamo un re come ce l'hanno tutte le nazioni. Ok? Dio, allora Samuele si è dispiaciuto, dice, come? Rifiutato a Dio? Dio dice: non ti preoccupare, non hanno rifiutato a te. Sì, Saulo, scusami, non hanno rifiutato a te, hanno rifiutato a me. Allora il profeta. Sì, dico Samuele. Samuele ha ricevuto questo, cioè faceva da tramite, giusto? Allora, che ha permesso, non era volontà di Dio, ha permesso di scegliere, la scelta era Saul, insomma. E la cosa brutta qual è? Che Dio li avvertì. Dio, siccome aveva detto: io sono il vostro re, io vi guiderò, loro hanno rifiutato. Volevano essere come le altre nazioni, volevano essere come il mondo. Sai quando i cristiani si fissano che vogliono essere come il mondo? Va bene, assumiti la tua responsabilità se vuoi essere come il mondo. E Dio dice a Samuele: non ti preoccupare, non hanno rifiutato a te, non hanno rifiutato a me come re. Però gli disse: attenzione, il re che io vi darò vi metterà sotto, manderà i vostri figli alla guerra, vi chiederà soldi, vi farà soprusi. E loro l'hanno voluto. Sono entrati nella volontà permissiva di Dio. Non era Romani 12, 2, la perfetta volontà di Dio, la buona, la perfetta e l'accettevole volontà di Dio, come dice Romani 12, verso 2. Ma era la volontà permissiva. È pericoloso quando noi entriamo nella volontà permissiva. Ti faccio un esempio. Dio consiglia, ecco, bravissimo. Dio consiglia nei Corinzi, in tante parti. No, se ti ricordi i principi, o se ti ricordi Saul, queste cose, capisci? A volte quando si parla per ispirazione, io ho uno schema davanti, però quando tu parli di ispirazione vai a toccare tanti punti della Bibbia che magari non sono nello schema. Comunque, stavo dicendo che la volontà permissiva, cioè, Dio non può intervenire perché tu stai facendo di testa sua, di testa tua. N non vuoi a Dio nella tua vita, non vuoi a Dio nelle tue scelte. Quindi nella volontà permissiva, poi Dio toglie la sua protezione, perché Dio protegge tutto quello che è in linea con la sua parola e la sua volontà. L'esempio che ti stavo dicendo, che è molto calzante, è questo. Dio consiglia ai giovani di sposarsi con i credenti, no? O meglio, con i fedeli, no? Con i fedeli. Quindi, che succede? Perché questo? Perché poi si evitano problemi, si evitano divorzi. Uno vuole pregare a Padre Pio, l'altro vuole andare in chiesa locale, uno vuole evangelizzare, l'altro vuole andare a Meciugorre. Ti faccio un esempio eclatante. E Dio dice: sposatevi con i fedeli, con persone della stessa fede. Se uno si sposa, se ne frega di questo consiglio, e si sposa chi vuole, anche un non credente, che cosa va a finire? Va a finire che tu entri nella volontà permissiva. Perché entri nella volontà permissiva? Perché vedi che poi tuo marito, tua moglie non ti vuole seguire? Perché avete due fedi diverse? Perché ai figli uno gli insegna la fede e l'altro gli insegna altre cose? E poi succedono guerre. Quindi si entra nella volontà permissiva. Perché? Perché la volontà perfetta era che uno si sposa con uno che ha la stessa fede. Capisci? Sì, perché poi uno dice: ah sì, ma io prego per mia moglie, prego per mio marito. Arriva Paolo e dice: che ne sai tu se convertirai a tuo marito? E tua moglie, che ne sai se convertirai a tua moglie o a tuo marito? E poi arrivano gli evangelici dai pulpiti che predicano e iniziano a dire: crede nel Signore Gesù Cristo e sarà salvato tutto la tua casa tua. Ma quella non è una promessa. Io non ho mai trovato una Bibbia che è una promessa. Dio disse, cioè, che significa? Quando Zaccheo si convertì, gli disse: Zaccheo, oggi la salvezza è entrata a casa tua. Significa che quando uno si converte, lì c'è il seme della salvezza a casa, ma non è sicuro che tutti accettano la fede. Non è sicuro che tutti accettano Gesù. Quindi la salvezza entra attraverso qualcuno che si converte, ma non c'è una promessa dove dice: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e tua casa. Perché non è una promessa? Perché non troviamo altre scritture. Perché la somma della tua parola è verità, Salmo 119, verso 160. Con una scrittura non puoi fare una dottrina. E molti predicatori: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E sorella, io ho visto persone morire e i mariti e le mogli non sono mai convertiti, o i figli non sono mai convertiti. Perché? Perché Paolo stesso dice: che ne sai tu se salverai tua moglie o tu salverai. Addirittura la Bibbia dice che il non credente non si deve separare dal credente se vanno d'accordo. Ma esiste, a volte purtroppo ci sono dei matrimoni dove c'è un credente e un non credente. E la Bibbia dice: non lo lasci, non lo lasci. Quindi Paolo poteva ricordare: no, c'è la promessa, che sarà. Non lo dice Paolo, non insegna queste cose Paolo. Ma non solo, ci sono tanti versi dove fa capire che quando verrà il rapimento, dice: due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Quindi è probabile che anche nel rapimento un marito, una moglie viene salvato e viene rapito, l'altro no. Appunto, allora non ha senso, se non è convertito, allora non ha senso. Bravo, brava. Allora non è una promessa: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua, se no non esisterebbero tutti questi versi che ti ho citato. Capisci? Ecco perché la volontà permissiva a volte, sì, ok, Dio ti permette di sposarti perché il matrimonio è da Dio, però non sei nella buona, nella perfetta e nella accettevole volontà di Dio. Perché c'è una buona volontà di Dio, è buono che si sposi, gloria a Dio, è meglio di convivere. Però c'è anche una buona, una perfetta e un'accettevole volontà di Dio, che è quella che tu ti sposi con un cristiano. Ma vedi, personali decisioni, però perché si trovano in questi momenti? Perché sono nella volontà permissiva, hanno scelto, non hanno fatto la preghiera di consacrazione. Ritornando alla preghiera di consacrazione, Gesù ha detto: Signore, se è possibile, ma si è fatta la tua volontà. Quindi ha fatto la preghiera di consacrazione, che contiene un sé. Ora guarda un attimo, Patrizia, qual è l'errore della Chiesa, l'errore dei fratelli. l'errore delle sorelle, l'errore dei predicatori, è prendere questo tipo di preghiera e metterla nella preghiera di fede. Non so se hai mai sentito dire queste frasi, pregare per un malato: Signore, se è la tua volontà, guarisci questo fratello. Ecco, cosa hanno fatto? Qual è l'errore? Hanno preso un principio della preghiera, di consacrazione che contiene un sé e l'hanno messo nella preghiera di fede dove non ci sta il sé. E la preghiera non funziona. Perché principi diversi, regole diverse, come il foot per pallavolo, pallacanestro, è la stessa cosa. Quindi hanno preso un principio della preghiera. Gesù, quando stava pregando, se è la tua volontà, mica stava pregando per la guarigione. Quando disse, Signore, se è la tua volontà, se no, Signore, sia fatta la tua volontà, mica stava pregando perché non aveva soldi o no, perché era malato. No, stava pregando perché era perseguitato. E Gesù stesso, una cosa che Gesù non ci ha liberati per ora del tutto, è la persecuzione. Dice che alcuni vi uccideranno a causa del mio nome. Però ci ha liberati dalla malattia, ci ha liberati dalla povertà, ci ha liberati dalla morte spirituale, quindi dall'inferno. L'unica cosa che non ci ha liberati, perché siamo ancora in questa terra, è la persecuzione. Quindi Gesù era perseguitato. Ecco, che cosa voglio dire con questo? Che Gesù qui non stava pregando per una malattia, quindi noi non dobbiamo usare un sé nelle cose dove tu devi stare in fede. Devi usare il sé quando non sai la volontà di Dio qual è, e lì ci devi mettere quel prefisso sé. Signore, io non so se la tua volontà che io devo cambiare lavoro, ti prego, sia fatta la tua volontà e non la mia. Signore, ti prego, devo cambiare casa. Signore, se è la tua volontà, per favore, aiutami tu, sorreggimi tu, guidami tu, fammelo capire, però sia fatta la tua volontà. Non mi interessa se fallisce, ma io voglio fare la tua perfetta volontà. Questa si chiama preghiera di tu ti consacri veramente. Vede, le persone che non vogliono fare questa preghiera, sai perché non la vogliono fare? Perché non sono consacrati a Dio, se ne fregano del parere di Dio, non gli interessa che io devo lasciare il mio paese per andare un altro a Milano, lì posso andare a guadagnare i soldi di più. Pensano ai soldi, pensano alla carriera, pensano al successo. E non pensano che se ne vanno dal loro paese, dalla loro città, dal loro quartiere, che Dio vuole che tu rimani lì, puoi fare dei danni alla vita spirituale degli altri, ma non solo, ma anche a te stesso, perché tu, uscendo fuori la protezione di Dio, uscendo fuori la volontà di Dio, esci fuori la protezione di Dio. Dio protegge tutto ciò che è in linea con la sua perfetta volontà. Ripeto questo concetto. Dio protegge tutto quello che è in linea, che è perfetta con la sua volontà. Capisci? Che è in linea con la sua perfetta volontà. Gesù disse a quel malato, dice, vai a non peccare più, che peggio non t'avvenga. Cioè, voleva dire, non è che ti posso guarire e tu puoi rimanere guarito per poi ritornare a seguire il diavolo. Dice, guarda, il Signore mi ha guarito, così posso servire meglio il diavolo, il peccato, l'adulterio, la fornicazione. No, tu ritornerai malato, vai a non peccare più, che peggio non t'avvenga. Molte volte io dico alle persone, state attenti quando chiedete guarigione, che cosa ne farete di questa guarigione? Per andare a servire il mondo, il diavolo, il peccato meglio? O per seguire poi il Signore, come ha fatto quel posseduto di Gadareno, l'indemoniato di Gadareno, che diceva, Signore, permettimi di seguirti. Alcuni ritornano a essere malati perché con la loro guarigione vogliono servire il diavolo, il peccato, il mondo e loro stessi. E Dio è furbo, dice, no, mi si dispiace. Quindi, vedi, perché molti non fanno la preghiera di consacrazione? Molti non fanno la preghiera di consacrazione perché non sono consacrati a Dio, se ne fregano. Quindi noi invece abbiamo imparato da questo tipo di preghiera che dobbiamo a volte mettere un sé. Se è la tua volontà, Signore. Se è la tua volontà. E manco fare la preghiera del vello. Hai mai sentito pregare la preghiera del vello? Sai che una volta nell'Antico Testamento è stato Gedeone che ha messo il vello davanti a Dio, nel senso, Signore, se la tua volontà, ha preso un pezzo di stoffa, se la tua volontà, Signore, lo metto sul terreno, domani che deve piovere, tutto il terreno deve essere umido, tranne questo pezzo di stoffa, il vello. Mai l'hai letto questa storia? Te la ricordi? Non te la ricordi, perfetto. Casomai te la vai a studiare appena hai un po' di tempo. In Giudici capitolo 6, guarda, leggi capitolo Giudici 6, 37. Il principio è che lui ha messo alla prova Dio. Allora, siccome lui doveva attaccare i nemici, diceva: Signore, dammi un segno. Io metto un pezzo di stoffa a terra. Se il pezzo di stoffa l'indomani è asciutto e il terreno è bagnato, vuol dire così. Il Signore l'ha accontentato. E poi ha fatto all'incontrario. Capito? L'indomani non sapeva se era la volontà di Dio, ha messo un altro vello, un altro pezzo di stoffa. Cioè, però al contrario, questa volta il Signore fa che sia bagnato la pezzo di stoffa e il terreno asciutto. E da lì capirò che è la tua volontà. Cioè, praticamente ha fatto la stessa preghiera che molti fratelli fanno: Signore, se la tua volontà, chiudi questa porta, così io capirò. Signore, se invece non è la tua volontà, apri questa porta, così io capirò. Certo che è sbagliata, è la stessa cosa che ha fatto Gedeon. O ti spiego perché è sbagliata, o ti spiego. Questo è quando io inizio a dire: Signore, se è la tua volontà, apri le porte, se è la tua volontà, chiudi le porte. Io non sto camminando più per la parola di Dio, sto camminando io mettendo alla prova Dio. Ora, noi abbiamo detto che molte cose noi camminiamo per la parola. Se non ci sono scritte nella parola, io mi consacro, faccio la preghiera di consacrazione a Dio. Non chiedo velli, non chiedo, non metto a Dio alla prova, apri, chiudi. Perché non lo faccio? Perché siccome il diavolo è in questo mondo, lui potrebbe ingannarci chiudendo e aprendo porte per farci sbagliare. Noi non camminiamo per queste cose, noi camminiamo per guida dello Spirito Santo, camminiamo per parola di Dio e camminiamo per preghiere, non mettendo a Dio dei segni, perché il diavolo potrebbe chiuderti una porta, o il diavolo potrebbe aperti una porta. Ah sì? Quindi quando ora capisci che la Bibbia su quella cosa che chiedi non dice niente, non hai rivelazione o intuizione secondo la Bibbia, io faccio una cosa, io talvolta che facevo prima, dico: non facciamo che io non conosco la Bibbia, io mi informo con gli altri che la conoscono più di me, in un modo tale che mi possono dare una dritta, perché ci dobbiamo mettere un fatto. Può essere che non so che esiste, che è scritto, o può essere che non esiste veramente. Allora mi informavo fin quando ho conosciuto bene la Bibbia. Quando ora conosco bene la Bibbia, se la cosa io non la so, la Bibbia non c'è scritto, allora che faccio? Faccio la preghiera di consacrazione. Signore, sia fatta la tua volontà. Io non so cosa fare in questa situazione, ma ti prego, guida i miei passi, guida le mie scelte. Signore, fammi capire che se devo andare in questo posto o non devo andare in questo posto. Signore, fammi capire se devo comprare questa casa o non devo comprare questa casa. Signore, fammi capire se questa è la macchina giusta per me. Sia fatta la tua volontà, non la mia volontà. Tu ti stai mettendo nelle mani di Dio. E tutto quello che nelle mani di Dio ha successo. Gesù disse: Padre, in croce, nelle tue mani io metto il mio spirito. Ha fatto la preghiera di consacrazione. Quindi quando dice: Signore, se è possibile allontana questo calice da me, ma poi Signore sia fatta la tua volontà. Signore, a me mi piacerebbe scegliere quel lavoro, ma Signore, se tu prevedi delle cose, sia fatta la tua volontà. Signore, a me mi piacerebbe quella macchina, però Signore, se tu vedi che è così. Quando invece tu sei in fede e c'è una malattia, non dici: Signore, se la tua volontà guarisci. Non prendi quel se della preghiera di consacrazione, la metti nella fede, ma dici: nel nome di Gesù, io so che sta scritto, e proclamo la scrittura e dichiaro la scrittura. Lì fai preghiera di fede, lì non c'è se, perché tu la conosci la volontà di Dio. Chiaro, sorella? Gloria a Dio. Vedi la differenza di quello che ci insegnano, di quello che insegna la parola di Dio. Vedi come la parola di Dio è specifica nelle cose, anche nel modo di pregare. Ecco perché esiste quella frase che dice, bellissima, della Bibbia: Signore, insegnaci a pregare. Perché a volte preghiamo una preghiera contenuta della consacrazione, la immischiamo nella fede, non funziona. E poi ci ritroviamo a fare: Signore, se è la tua volontà, facciamo il vigile. Signore, se è la tua volontà, chiudi la porta, apri qua, apri là. Cioè, noi gli diciamo a Dio quello che deve fare, ma insomma, chi è Dio? Invece gli piace a Dio. Ma certo che sbaglia, ma certo che sbaglia. Non c'è scritto nella Bibbia, sorella. La maggior parte fanno così, ma io non voglio essere la maggior parte. Io voglio essere dalla maggior parte della Bibbia, di quelle che seguono la Bibbia, di quello che segue le indicazioni della Bibbia. Capisci? Quindi, se chi è il Signore? Se io dico, Signore, fai così, fai colà. No, Signore, questa è fede. Signore, non so, ma mi metto nelle tue mani. Non so se è la tua volontà, se è fatta la tua volontà. Fai, Signore, quello che capisci che è giusto che sia fatto. Tu ti stai consacrando a Dio e stai mettendo la tua vita nelle mani di Dio. E non stai facendo il vigile con Dio. Fai qua, fai là, apri, chiude. Il Signore si mette a apri, chiude porte e si mette a fare. Signore, fa che. C'è una sorella una volta che il marito l'ha tradito. Signore, fa che mi ritorni. E quella donna che il marito è scappato era incinta. Signore, fa che nella pancia ci sia vento. Cioè, ma che razza di preghiere sono? Fa che ci, Signore, con la pancia ci sia vento. Cioè, il Signore, ti immagini, toglieva il bambino e ci soffiava dentro e ci metteva l'aria. Cioè, ma chi è? Ma chi è Dio? E chi sono quelli? Ma mi sembra, molti hanno scambiato Dio per la lampada, il genio che esce dalla lampada. Fai così e fai colà. Ah, oh, mio Dio, aiutaci a pregare. Allora, sorella, abbiamo finito. Dimmi cosa ti ha colpito velocemente, in un minuto, qualcosa che ha avuto un rema.